pique. Toujours dans mes veines et armé d'un stylo pique. J'ai dit ce qui se passe, ce que je vois à l'horizon. Original classique, quel est le nom de la chanson?
.04 siamo in collegamento con Agnese, giornalista del collettivo China Files. Buongiorno Agnese, ci senti?
Ciao, buongiorno, sì sì.
Grazie mille di essere in collegamento con noi. Come anticipavo, andiamo a trattare il tema delle elezioni a Taiwan, elezioni previste nel gennaio del 2024 e che potrebbero appunto avere un ruolo significativo anche in termini di geopolitica, di relazioni con la Cina, con gli Stati Uniti e non solo. Però appunto per inquadrare un po' la situazione lascio subito la parola a te, magari per presentarci un po' queste elezioni, i candidati e quali sono un po' appunto le questioni in gioco.
Sì, allora diciamo che il periodo di campagna elettorale fino ad oggi è stato veramente avvincente, ci sono stati colpi di scena, annunci di candidati unitari, poi ritrattati, litigi interni ai partiti maggiori, eccetera. Ad oggi i tre candidati alle presidenziali taiwanesi del 13 gennaio sono Hou Yui per il Kuomintang, Kou Wen-je per il Partito Popolare di Taiwan e poi Lai Ching-te del Partito Progressista Democratico. Uno di loro, sono tre uomini, potrebbe essere appunto il nuovo presidente della Repubblica di Cina. Hou è un ex poliziotto, è il candidato del Kuomintang, che è l'antico appunto partito nazionalista che fu di Chiang Kai-shek ai tempi della guerra civile contro il Partito Comunista Cinese e oggi è la principale forza di opposizione conservatrice al governo attuale di Tsai Ing-wen, che invece appartiene al Partito Progressista Democratico. Ko è il candidato invece del Partito Popolare, che si è voluto presentare un po' come una sorta di terza via tra i democratici e il Kuomintang, perché ha la fama di essere uno pragmatico che vorrebbe scardinare la logica identitaria e ideologica su cui si fondano appunto invece i due partiti principali. E secondo gli esperti potrebbe raccogliere la frustrazione appunto di quella parte di elettorato di Taiwan stanco di questa polarizzazione su basi identitarie e ideologiche. E alla fine c'è Lai, che è l'attuale vicepresidente di Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen non può accedere a un altro mandato, quindi si presenta Lai, che è il leader dell'ala più radicale del Partito Progressista Democratico ed è quello a cui piace meno e che piace meno a Pechino. E attualmente risulta il favorito tra i 1000 sondaggi di Taiwan. I due principali partiti di opposizione, quindi il Popolare e il Kuomintang, avevano annunciato che avrebbero presentato un candidato unico alle presidenziali. Questo diciamo che avrebbe potuto ribaltare i pronostici in vista appunto del voto del 13 gennaio a favore delle forze conservatrici. Lo Yuan legislativo, che come si chiama il Parlamento appunto taiwanese, ha 113 seggi ed è difficile che il Partito Democratico, pur essendo il favorito, possa raggiungere i 57 necessari ad avere la maggioranza assoluta. Come sottolinea anche Lorenzo Lamparti, che è appunto un giornalista esperto di Asia orientale e di base a Taipei, che segue proprio da vicinissimo la politica interna, la prospettiva di un presidente senza maggioranza è insomma molto concreta. Direi anche, aggiungerei che dovremmo interessarci diciamo di quello che succede in questa parte di mondo, perché la Repubblica di Cina, che non so se ti ricordi, ma nell'aprile 2021 era stata definita dal The Economist il luogo più pericoloso della Terra. Tra l'altro, poi magari non so se ci dai tempo di fare una riflessione sul fatto che certo allarmismo contribuisce a creare un po' l'idea di uno scontro tra potenze di cui forse non sentiamo troppo il bisogno. È spesso comunque al centro del dibattito internazionale, quindi tutto il mondo ha imparato a conoscerlo, e anche se la Cina la considera una questione interna, di politica interna, in realtà poi si intersecano gli interessi, per esempio, degli Stati Uniti, che riguardano poi la regione dell'Indo-Pacifico, e quindi è a tutti gli effetti poi un'area di interesse internazionale, direi.
Grazie per questo quadro, Agnese. E volevamo anche chiederti un po' quali potrebbero essere le implicazioni di questo voto nei rapporti con la Cina. Anche nei giornali italiani se ne è parlato più che altro in questo senso, ovvero di tentare di capire se una vittoria di un partito piuttosto che un altro potrebbe riaprire il dialogo, diciamo favorire la riapertura del dialogo con la Cina, che di fatto è interrotto, però insomma chiediamo a te in che termini e appunto in quale di queste eventualità.
Allora sì, diciamo che quindi stringendo un po' la riflessione ai due partiti maggiori, quindi Kuomintang e Partito Progressista Democratico attualmente al governo, le differenze sono notevoli già ora. Ovviamente la postura di questi partiti è molto diversa, ma i candidati effettivamente potrebbero esasperare ulteriormente queste differenze. Diciamo che storicamente, a un certo punto, dopo la fine della legge marziale a Taiwan, libere elezioni eccetera, il Kuomintang ha iniziato a stabilire proprio delle relazioni più distese con Pechino, soprattutto con l'amministrazione di Ma Ying-jeou nel 2008. E questo lo sottolinea bene anche Lorenzo Lamperti, appunto, ma anche altri esperti di Taiwan. Cioè, Ma è considerato tutt'oggi il proprio deus ex machina del Kuomintang. E a partire dalla sua amministrazione, la Repubblica di Cina e la Repubblica Popolare Cinese hanno vissuto un periodo di pace e cooperazione basato appunto sul consenso, il cosiddetto consenso del 92, quindi l'accordo che esiste un unico rappresentante della popolazione cinese, esiste una sola Cina. E quando Tsai Ing-wen vinse le elezioni presidenziali nel 2016, lanciò una nuova politica, cambiò per esempio i programmi di storia nelle scuole superiori a favore di una prospettiva un po' più ampia, che appunto diminuisse il focus sulla Cina continentale, rafforzò la politica di difesa, insomma una serie di questioni che poi misero in questione proprio il principio di una sola Cina, pur non in modo drastico, diciamo. Ora Lai è del Partito Democratico e Ho potrebbero esasperare questa polarizzazione, perché Ho, che eredita quindi lo spirito del Kuomintang di Ma, potrebbe rivelarsi molto più conciliante, soprattutto dopo, rispetto a Pechino intendo, soprattutto dopo anni di mandato di Tsai Ing-wen, appunto, che è stata abbastanza rigida nei confronti della Cina, proprio perché Ma resta di fatto dietro le quinte della politica taiwanese. Invece Lai, del Partito Democratico, si è identificato come un lavoratore pragmatico per l'indipendenza di Taiwan. In realtà ha ribadito spesso che seguirà la linea di Tsai sui rapporti intrastretto, quindi ok, posizioni ferme, ma non non politiche azzardate che potrebbero appunto scaturire in una reazione cinese militare. Ha detto che non ha in programma di ricorrere a un'indipendenza formale, però ha ribadito spesso appunto che la chiave per interpretare questa tornata elettorale è proprio una scelta tra democrazia e autoritarismo, e secondo me c'è, cioè, un'interpretazione che chiaramente va oltre la dimensione locale, perché ha un respiro appunto internazionale, no? Proprio ideologico. La dice lunga la scelta di Zhao Bikin come candidata vicepresidente, perché come racconta bene anche un articolo dell'Economist, lei si definisce una cat warrior, cioè una guerriera gatto, perché prima di ricevere l'incarico di rappresentare Taipei a Washington le fu chiesto come avrebbe affrontato la diplomazia da wolf warrior invece della Cina, e lei rispose appunto che i gatti possono rimanere in equilibrio in luoghi delicati, sono in grado di trovare modi efficaci per difendersi. Quindi è stata inserita poi nella lista nera dei secessionisti del Partito Comunista Cinese. Quindi diciamo che là invece, d'altra parte, al contrario di Ho, vuole mostrarsi prudente, ma in realtà fa scelte che hanno un alto valore simbolico e comunicativo, e che chiaramente gli Stati Uniti e la Cina colgono benissimo.
Ecco, proprio sugli Stati Uniti volevamo chiederti come le politiche americane stanno incidendo, possono incidere su queste elezioni. Un articolo su The Diplomat invece dice che comunque il risultato delle elezioni a Taiwan non dovrebbe rappresentare un punto di particolare cambiamento per gli interessi americani in quella regione. Volevamo chiederti un po' la vostra lettura di China File su appunto il posizionamento degli Stati Uniti, ma anche le possibili conseguenze, se vi sono, rispetto alle loro politiche in quella regione, appunto.
Allora, sì, diciamo che ho una prospettiva chiaramente dal lato orientale verso gli Stati Uniti, quindi non dall'interno degli Stati Uniti, però storicamente il punto è che la postura statunitense è sempre stata quella della cosiddetta ambiguità strategica, no? Quindi anche nei momenti di maggiore tensione gli Stati Uniti non si sono mai sognati di rinnegare il principio di una sola Cina che riconosce la Repubblica Popolare Cinese come rappresentante del popolo cinese. L'esistenza, diciamo, legittima della Repubblica Popolare non è in questione. Diciamo che quando Biden, innanzitutto quando è stata inaugurata l'amministrazione Biden, ci si aspettava qualche differenza dalla postura di Trump. In realtà anche Biden è stato molto rigido nei confronti di Pechino e ha detto, se non sbaglio, nell'autunno del 2021, che gli Stati Uniti erano pronti a intervenire militarmente in difesa di Taiwan nel caso di un attacco da parte cinese, perché in quel momento aumentava l'assertività proprio della Cina nello stretto. Molti esperti però hanno letto questa dichiarazione dicendo o è una gaffe, come pure insomma può accadere, oppure lo fa solo per rassicurare Taiwan e ribadire la sua posizione invece antagonista con la Cina, quindi politica declaratoria più che sostanziale supporto militare. In effetti Biden aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano un impegno a intervenire in difesa di Taipei, riferendosi con ciò al Taiwan Relations Act che è stato adottato nel 79. In realtà è intervenuto in un secondo momento il portavoce della Casa Bianca e per mostrare un po' le parole del presidente, dicendo che non erano appunto da interpretarsi come un cambio di rotta rispetto alla tradizionale ambiguità strategica che è perseguita da Washington proprio nell'ottica di mantenere la stabilità nello stretto, mantenere la stabilità nella regione dell'Indo-Pacifico, che è appunto un interesse prioritario per gli Stati Uniti. Inoltre, tra l'altro, il Taiwan Relations Act non menziona un intervento diretto da parte degli Stati Uniti nel caso in cui Pechino decida di procedere a quella che lui considera una riunificazione di una provincia separatista. L'atto del congresso si limita a impegnare gli Stati Uniti a fornire equipaggiamenti e risorse nella quantità necessaria a consentire, diciamo, a Taiwan di mantenere la capacità di autodifesa, una capacità di autodifesa sufficiente. Questo è quello che afferma l'atto. Quindi diciamo che gli Stati Uniti si oppongono a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo. Tra l'altro aggiungo che per il Partito Comunista Cinese è sempre stato prioritario completare questa riunificazione, ma è a partire proprio dalla presidenza di Xi Jinping nel 2012 che, in realtà nel 2013 ufficialmente, che la questione è tornata particolarmente urgente nell'agenda politica nazionale, perché il partito di fatto ha radicalizzato il tema del separatismo tanto da renderlo proprio una questione esistenziale per la sopravvivenza del regime, cioè totalizzante. Ci si riferisce di solito ai core interests del partito, cioè agli interessi nazionali imprescindibili che dovrebbero essere, secondo quanto affermato da un consigliere di Stato, Tai Ping-wo, nel 2009, la stabilità e la sicurezza nazionale in primis, poi sovranità nazionale e integrità territoriale, e poi sviluppo economico e sociale. Quindi le isole della Repubblica di Cina fanno parte dei presupposti proprio esistenziali del Partito Stato cinese, cioè hanno a che fare con il secondo pilastro, la sovranità nazionale e l'integrità territoriale.
Grazie mille, Agnese. E ora, diciamo, come ultime domande, volevo riprendere anche un po' l'articolo che segnalo su China Files, Taiwan Files, elezioni 2024, candidati allo scoperto, accordo nell'opposizione. Lo segnaliamo anche per chi volesse approfondire, come dicevi, scritto da Lorenzo Lamperti. E tra i vari punti che trattate nell'articolo vi è anche la questione palestinese, è interessante che abbiamo appena finito una diretta al riguardo, stiamo coprendo il tema il più che possiamo, capire qual è la visione del conflitto a Taiwan, che analisi si sta facendo e appunto come questo può rientrare anche nel dibattito delle elezioni o comunque del dibattito pubblico più in generale. E ci chiedevamo, questo non è nell'articolo ma così ci viene in mente ora mentre ti ascoltiamo parlare, se c'è anche un posizionamento o un dibattito pubblico riguardo alla guerra anche in Ucraina, cioè Taiwan potrebbe forse diventare uno scenario simile rispetto alla configurazione appunto che si sta dando nel paese, ovvero una guerra per procura o comunque un punto dove mantenere gli interessi degli Stati Uniti in questo senso, insomma, di geopolitica di base un po' guerrafondaia. Questo volevamo chiederti appunto se ci sono un po' di dibattiti al riguardo, sia su Palestina sia se hai qualcosa da aggiungere rispetto all'Ucraina.
Allora sì, innanzitutto ti dico proprio due cose appunto sulla questione palestinese. È sempre chiaramente una questione di sovranità, quindi da una parte c'è il governo di Taipei che sostiene Tel Aviv per restare allineato agli ideali delle democrazie liberali. Dall'altra c'è ad esempio questa piccola comunità di musulmani taiwanesi, e la racconta benissimo Lorenzo Lamperti in un reportage che è uscito anche sul Manifesto, in cui sostanzialmente si mette in luce la contraddittorietà nel sostenere una posizione simile da parte di Taiwan, perché una delle voci che intervista dice proprio se c'è un luogo più di altri che dovrebbe capire la situazione della Palestina, questa dovrebbe essere proprio Taiwan. Il governo taiwanese si è schierato con Tel Aviv e non ci sorprende chiaramente, nel senso che Taiwan si pone come una delle rare esperienze di democrazia in Asia orientale. Questo ci risuona un po', no? in questi giorni, come sottolinea appunto Lamperti in quell'articolo, questo allineamento alla politica estera degli Stati Uniti insomma è giustificato appunto dalla necessità di mostrarsi in linea con le democrazie liberali, con diciamo si legge anche nei termini di come dire, alternativa anche al sostegno cinese alla soluzione a due stati, l'assenza di relazioni ufficiali poi con i paesi della regione, perché ricordiamo che Taiwan è riconosciuto come uno stato da 13 entità nel mondo, tra cui anche il Vaticano, ma insomma non gode di un riconoscimento particolarmente esteso. Diciamo che allora io non amo particolarmente la prospettiva, diciamo la lente per interpretare le questioni di politica internazionale e geopolitica, non mi appartiene particolarmente, perché in realtà in termini di relazioni internazionali, quando parliamo di geopolitica ci riferiamo a una specifica dimensione degli studi di relazioni internazionali, che è una dimensione che ha a che fare con il potere militare, con le risorse materiali, come dire, con un ideale, una politica di potenza quasi, che appunto secondo me, quando la si utilizza come prospettiva descrittiva, poi alla fine si finisce anche per influenzare in qualche modo la percezione di certi conflitti nel mondo e si finisce per leggerli sempre come uno scontro tra grandi potenze, eccetera. Chiaramente Taiwan viene tirata fuori ogni volta che c'è una questione che riguarda diciamo l'autodeterminazione di un popolo, la sovranità su una determinata comunità, un determinato territorio, e questo ha a che fare, appunto, è successo anche con lo scoppio della guerra in Ucraina. Però una cosa che mi sento di dire, soprattutto perché chi vive poi a Taiwan, chi segue la politica interna e anche internazionale, ma da lì, dice spesso che appunto l'allarmismo che si sente nei media, soprattutto occidentali, insomma, non trova riscontro poi nella percezione che hanno le persone che vivono lì. C'è la questione della sovranità, dell'integrità territoriale, l'essere tirata in ballo sempre quando si tratta appunto di conflitto in Ucraina, conflitto che riguarda i territori palestinesi, insomma, Taiwan è abituata in questo senso, però cerchiamo di non leggere tutto nei termini di un confronto, appunto, a maggior ragione geopolitico, cioè distanziamoci un po' secondo me, da questa prospettiva, perché a volte appunto ci limita nel leggere i fenomeni in un modo complessivo, ecco.
Grazie Agnese per il tuo intervento, la tua disponibilità, rimaniamo in contatto e appunto a una prossima volta. Non so se c'è del materiale da segnalare oltre il sito per chi volesse continuare appunto a leggervi o rimanere aggiornato sia sulle elezioni in Taiwan che altro.
Allora, prossimamente verso gennaio dovremmo organizzare appunto degli incontri proprio con China Files per seguire le elezioni a Taiwan, quindi se insomma chiunque fosse interessato o interessata può dare un'occhiata anche sui nostri social e trova tutte le informazioni al riguardo.
Grazie mille, ciao.
Grazie,
buona giornata.
Ciao, ciao, ciao. They on E, peep the steez. Whack niggas ease, left my lyrical status, B's death. F the next, to talking trash, walking ass. My rep blast ass.